Parma Ateneo, settimanale online di approfondimento degli studenti dell'Università di Parma. Per ogni puntata un ospite per aggiornarvi sulle ultime notizie in città. E bentornati alla puntata numero 7 di questo 28 di febbraio che Felicia, la nostra regista, DJ Felix.
Eccomi, buonasera.
Ci ha ricordato che è carnevale.
Quindi è carnevale, oggi 28 febbraio, esatto.
E quindi noi invece vi terremo compagnia per quest'ora, dalle 7 e un quarto alle 8, che tanto dalle 7 avete smontato, non avete niente da fare, quindi ascoltate qui Parmateneo, dagli studi di Radio Revolution in Vicolo Grossardi, se mai voleste venire a trovarci. Qui con me, alla mia destra, al mio braccio destro, Andrea.
Ciao a tutti.
Poi i nostri rubrichisti, Luca Mautone.
Ciao.
Ilenia.
Ciao.
E con noi il nostro ospite Sandro Campanini.
Ciao, buonasera a tutti.
E il tema della puntata, appunto, di cosa parleremo? Parleremo della situazione, della delicata situazione che riguarda le iniziative per l'integrazione dei tantissimi richiedenti asilo di Parma che sono circa 750 con gli ospiti appunto di stasera, che sono appunto Sandro Campanini che con la sua famiglia ha dato asilo a un profugo e aderendo appunto al progetto Rifugiati in famiglia è un operatore del CAC, del Centro di Immigrazione, Asilo e Cooperazione, Matteo. Intanto però noi ascoltiamo una canzone, Andre?
Beh, direi di sì, perché alla fine penso che si connettano soprattutto per ascoltare le canzoni che c'è la nostra Felicia, più che per ascoltare noi due.
No, dai.
E quindi cosa ascoltiamo?
Il Pagliaccio di Cesare Cremonini.
Bene qua, tra le mie facce e la mia falsità, ma in fondo io sto bene qua, trovando in quel che sono. Bene qua. trovando in quel che sono.
Merlo Indiano, rubrica di approfondimento su un articolo di Parmateneo scelto da me.
Allora, ciao Ile. Allora, qual è l'articolo che questa settimana hai scelto?
Allora, ciao a tutti. L'articolo che ho scelto questa settimana è un articolo uscito proprio stamattina su Parmateneo che riguarda la situazione dei migranti qui a Parma. Allora, praticamente, secondo gli ultimi dati della prefettura, sono 746 i richiedenti asilo ospitati a Parma. Per capire meglio come funziona la macchina dell'integrazione qui a Parma, abbiamo ascoltato l'assessore parmigiano Laura Rossi, che ci ha spiegato praticamente che una volta arrivati sulle coste italiane i migranti vengono sistemati nei vari hub regionali e da qui poi vengono distribuiti nelle varie province e comuni italiani.
E che tipi di alloggi ci sono?
Allora, nel caso di Parma, una volta arrivati i richiedenti asilo si trovano di fronte a due diversi tipi di accoglienze. Abbiamo lo SPRAR, cioè il sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati, e i CAS, i centri accoglienza straordinari. Questi centri di accoglienza sono gestiti dalla prefettura con l'aiuto di cooperative o enti privati che riescono a garantire un alloggio ai richiedenti asilo, appunto. I migranti che vengono ospitati possono stare oltre un anno in questi centri senza però avere nessun tipo di formazione o integrazione.
E quali iniziative per esempio sono state fatte?
Allora, a Parma sono state fatte alcune iniziative, alcuni progetti, come ad esempio una città per asilo che prevede un percorso di assistenza psicologica, corsi di lingue e formazione, vitto e alloggio per un periodo che va tra 6 mesi e un anno. Qui i risultati, diciamo, sono stati sia positivi che negativi. Positivi perché alla fine del percorso il rifugiato ha imparato la nostra lingua, quindi sia scritta che orale, si assicurano praticamente che vengono inseriti nel campo del lavoro. Negativi perché invece il lavoro non riescono a trovarlo tutti e spesso dopo un contratto che scade la situazione, diciamo, precipita, degenera. Un altro progetto, diciamo, che è stato fatto è Rifugiati in Famiglia, dove praticamente una decina di famiglie ospitano altrettanti rifugiati con un contributo di 300 euro per le spese di questo nuovo membro in famiglia. I risultati qui sono stati positivi. Infatti, in alcuni casi la convivenza è proseguita oltre il momento prestabilito.
Ok, perfetto.
Come nel caso del nostro ospite,
esatto,
ci diceva prima.
Di cui parleremo tra un po' per capire un po' la sua situazione. Intanto, se volete leggere l'articolo integralmente, lo trovate su parmateneo.it. E invece, per interagire con noi, Andre, numero WhatsApp
334-7540-787. Scriveteci.
Scriveteci. E adesso invece, Felice, sei pronta a ballare?
Prontissima. You get to hear me now.
Don't you get stronger when you get older? Just don't show your shoulders when you get older. Things aren't easy, so just believe me now. If you don't keep it cool now, you never make the sound. All the lights will guide the way. If you get to hear me now, all the fears will fade away. If you get to hear me now.
Era Hear Me Now di Alok e Bruno Martini, una canzone che ultimamente sta spopolando in tutte le radio e ci sta facendo ballare. Ma adesso invece passiamo alla nostra intervista del nostro ospite. E quindi la prima domanda che volevo farti, Sandro, era da quanto tempo tu e la tua famiglia appunto ospitate questo ragazzo che si chiama Mursal, giusto?
Mursal, esatto, un ragazzo somalo. Lo ospitiamo dall'autunno del 2015.
Perfetto. E tu come sei venuto a conoscenza di questo progetto e perché hai deciso di aderire?
Allora, abbiamo deciso di aderire praticamente la mia famiglia e mio padre, abitiamo in due appartamenti attaccati, comunicanti, e in quell'anno c'erano stati molti appelli a darsi da fare per questi ragazzi che scappavano da situazioni di guerra e di violenza, e anche il Papa aveva fatto un appello un po' a tutti. Mm-hmm. E allora ci siamo informati un po' alla Caritas, la Caritas ha detto ma questo tema lo segue più il CHAC, e quindi abbiamo fatto poi un incontro con vari incontri col CHAC per individuare appunto la persona che potesse essere da noi ospitata. Mm-hmm. E dopo un po' di colloqui è arrivato poi Mursal.
Ok.
Ma colloqui anche col ragazzo o solo con gli operatori CHAC?
Inizialmente solo con gli operatori CHAC, perché è un discorso fatto molto seriamente, cioè non è che si viene coinvolti così improvvisamente, arriva questa persona. Sono incontri preparatori in cui si cerca di capire come è fatta la famiglia, che esigenze ha, che abitudini ha, e poi dopo qualche incontro si viene a conoscenza anche della persona, e dopo da lì insomma le cose poi sono in discesa, perché una volta che ci si è poi conosciuti si comincia, insomma.
E diciamo, com'è stato appunto il primo impatto con questo ragazzo?
Cioè, proprio puoi descrivere il momento in cui l'avete incontrato ed è entrato nella vostra casa?
Beh sì, eravamo riuniti appunto la mia famiglia e mio padre, io ho due figli, mi sono sposato due figli, e poi c'era appunto la psicologa del CHAC e anche un altro operatore, direi. No, lui è arrivato, abbiamo chiacchierato tranquillamente, un po' ci avevano già raccontato appunto la sua esperienza. Mm-hmm. È stato molto semplice, niente di particolare, siamo scambiati un po' di informazioni, lui parlava già abbastanza bene l'italiano, non moltissimo, adesso lo parla molto meglio, e dopo sì, c'è una parte più formale che effettivamente va fatta, nel senso che si firma proprio un contratto, cioè un impegno reciproco sia della famiglia sia del ragazzo ospite, lui, che si impegna a una serie di, cioè, insomma, a comportarsi, certo, e così anche la famiglia firma un atto formale, insomma. Quello è stato un momento abbastanza così significativo, perché vabbè, si chiacchiera, si parla, poi per questo punto giustamente il CHAC ha detto adesso però firmiamo questo atto, e quindi non c'erano le telecamere, non c'erano i flash, però abbiamo fatto la nostra
rendere la cosa ufficiale.
Esatto.
E questo ragazzo, Mursal, mm-hmm, come passa le sue giornate? Ha trovato lavoro? Studia? Cosa fa?
Allora, lui inizialmente quando è arrivato aveva un lavoro, diciamo, un tirocinio, quindi un lavoro per qualche ora al giorno e in più, no scusate, aveva un lavoro quasi tutta la giornata, un tirocinio in un'azienda metalmeccanica, e poi la sera studiava, faceva la scuola serale alla ragioneria. Dopo il primo tirocinio è finito, ne ha iniziato un altro in uno supermercato come carrellista, però la scuola non ha continuato perché era troppo impegnativo, e adesso sta ancora facendo il tirocinio, però a breve dovrebbe finire, quindi finito questo periodo dovrà trovare un altro lavoro.
E in famiglia, quando avete preso questa decisione, eccetera, mm-hmm, eravate tutti d'accordo oppure c'era chi era un po' restio, non so?
No, devo dire che eravamo tutti d'accordo, anzi i miei figli erano anche curiosi di fare questa esperienza, no, per quello non c'è stato nessun problema.
E,
ma appunto dicevi che lui ha finito il suo periodo di tirocinio, a proposito di periodo finito, ci ha detto il periodo convenzionato col CHAC di ospitalità è concluso, però voi avete proseguito con questa accoglienza di Mursal in casa. Come sì, mai? Per quanto pensate di andare avanti?
Ma in realtà noi siamo anche in una situazione abbastanza, diciamo, fortunata, perché appunto nella casa di mio padre c'è una stanza vuota, per cui non crea particolari problemi. Magari altre famiglie potrebbero avere più disagi se hanno bambini piccoli, per cui insomma è giusto che ognuno faccia le sue valutazioni, nessuno è eroe. E noi, non avendo particolari problemi, abbiamo pensato che fosse meglio che lui potesse rimanere fino a che non trovasse una sistemazione diversa. Lui in realtà la sta cercando, e forse anche trovata, però diciamo tocchiamo ferro, e resta il fatto che anche trovando una sistemazione c'è il problema poi di avere, come per tutti, non solo per lui come per tanti anche nostri ragazzi, un'occupazione che gli dia un minimo di reddito per poter pagare un affitto anche piccolo, però da poterlo sostenere. Sembra che la cosa sia avviata a soluzione, però diciamo che finché non la trova può stare da noi, insomma.
E hai detto che Mursal viene appunto, è somalo, viene dalla Somalia, e conosci più o meno la sua storia, cioè perché è arrivato in Italia, come è arrivato in Italia?
Allora, cerco di essere breve perché la storia è lunga, ma comunque la Somalia è un paese che vive una situazione sostanzialmente di guerra civile dagli anni 90, nonostante i vari tentativi anche degli americani, anche degli italiani, di mettere fine a questa guerra, diciamo. Mm-hmm. C'è una divisione fra bande, si chiamano signori della guerra, che si spartiscono un po' il potere nelle varie zone. Quindi già la situazione era già piuttosto complicata negli anni scorsi.
Certo.
In più, negli ultimi anni si è formato un gruppo di terroristi sostanzialmente, che sono simili a Boko Haram o all'ISIS, si chiama Al-Bashar. E cosa fanno questi gruppi? Vanno nei villaggi e reclutano i giovani. Uh-huh. Il problema è che se i giovani si rifiutano di associarsi ci sono delle conseguenze pesanti, o persecuzioni o uccisioni o verso le famiglie, eccetera. E teniamo conto che la Somalia è a stata grande maggioranza, praticamente totale, musulmana. Certo. Quindi sono gruppi terroristi che si richiamano a un Islam radicale che cercano di convincere altri musulmani, che invece fanno la loro vita tranquillamente, non vorrebbero assolutamente la guerra. Quindi lui, in una situazione di così difficoltà, sia economica, che c'era già prima, di disagio generale, di guerra, in più con la prospettiva di dover scegliere se associarsi o scappare in Somalia, a questo punto ha deciso di fare il salto e con grandi sacrifici dei suoi familiari di iniziare questo viaggio, che è durato praticamente 3 anni.
E quanti anni ha? Non l'hai detto?
E ne ha 25, però lui è partito in realtà quando ne aveva 17-18. È stato attraversato giungle, deserti, è stato quasi 2 anni in prigione in Libia, dove è stato sottoposto insieme ad altri a trattamenti tremendi. Molti sono morti nel viaggio, alcuni sono morti nelle prigioni libiche. Mm-hmm. Poi ha provato una prima traversata che è andata male, per cui questo barcone è affondato. E la seconda traversata invece ce l'ha fatta ed è arrivata a Lampedusa.
Ok,
scusate.
Per finire, no, con una cosa un pochino più leggera. Immagino Mursal sia musulmano.
Sì.
Ma c'è stato qualche episodio curioso, divertente per questa sua praticanza? Non so, avete offerto il prosciutto di Parma e detto no, non posso. Oppure state a parlare e hanno detto scusate un attimo, devo andare a pregare, si è inginocchiato verso la Mecca. C'è stato qualche episodio così?
No, no. Questo no, diciamo, sapendo che era musulmano, non gli avevano mai offerto cose che non potesse mangiare. E no, è chiaro che lui osserva il Ramadan come quasi tutti i musulmani in modo molto rigoroso, per cui non mangia e non beve fino a sera, e quindi in quel periodo era un po' stanco, era un po' affaticato, diciamo. E no, spesso abbiamo parlato è stato molto interessante parlare delle nostre rispettive fedi, nel senso che noi siamo cattolici, ma naturalmente aperti, insomma, tolleranti verso tutti, e quindi lui, diciamo, raccontati a volte, ecco, la cosa curiosa sta un po' questa, insomma, di raccontarsi
di un confronto
e capire qualcosina di più, certo. Qualcosina, perché naturalmente, insomma, il discorso è molto grosso, però della sua fede, del suo modo di vivere, esatto. Anche perché suo padre è un insegnante, diciamo, locale, non un imam, ma un insegnante locale di Corano.
Ah, bellissimo. E adesso invece ascoltiamo una canzone che penso tra le mie preferite.
E allora dilla.
Di Little by Little degli Oasis.
We the people fight for our existence. We don't claim to be perfect, but we're free. Dream our dreams alone with no resistance. Fading like the stars we wish to be. You know what I mean, what I just said. Oh my God. To
Bella raga, tutto a posto? In questo studio siamo ancora tutti italiani, vero? No, perché sapete, io non sono razzista, ma secondo me Salvini ha ragione. Che poi, seriamente parlando, ci avete fatto caso che ogni frase che inizia con "io non sono razzista, ma" è sempre seguita da una puttanata pazzesca? È proprio una legge della grammatica. Davvero, eh? Provate a fare questo esercizio. Prendete il primo pezzo e provate ad aggiungergli una cosa di buon senso. Non ci riuscirete, perché, lo sapete, non si può fare. Sapete cosa invece si può fare? Si può provare a togliere quel "ma" e dire "io non sono razzista, punto". Questo sì che sarebbe un ottimo esercizio. E devo dire che purtroppo in Italia siamo ancora indietro da questo punto di vista. Ma tanto indietro. Siamo messi così male che il Partito Democratico, quello che dice di essere il baluardo dell'integrazione, quando governa il paese, fa tutt'altro. Il 2 febbraio scorso, ad esempio, hanno firmato un bellissimo accordo con la Libia per bloccare le rotte nel Mediterraneo. La cosa è piaciuta tantissimo a Donald Tusk, presidente del Consiglio europeo, che ha detto che l'Unione Europea ha dimostrato di essere capace di chiudere le rotte di migrazioni irregolari. Ora, mi spiegate che vuol dire irregolare? O meglio, mi volete dire cos'è che invece è regolare? Ah, giusto, che stupido! La regola c'è! Se sei di un paese in guerra, puoi scappare. Se il tuo paese non è in guerra, ma ti ha ridotto in condizioni di povertà estrema, eh no, mi spiace, devi starti a casa tua. Ragazzi, ma sono le regole. Chissà se poi queste stesse regole prevedano che si possano fare accordi con la Turchia per bloccare i profughi siriani e magari di offrire come contropartita il fatto di restarsene in silenzio di fronte al massacro del popolo curdo. Chissà. Io so solo che l'Europa, di fronte a questo scempio, continua a giustificarsi. E volete sapere come? Noi non siamo razzisti, ma...
I'm
The Cure con Close to Me, precedentemente il copertone di Luca Mautone. Adesso invece cerchiamo di metterci in contatto con Matteo, che è un operatore, un volontario, diciamo, del CIAC, che è il Centro Immigrazione, Asilo e Cooperazione. Quindi vediamo se risponde.
Pronto?
Matteo?
Sì.
Ciao Matteo, siamo qui per Mateneo, dagli studi di Vicolo Grossardi.
Ciao, ciao Matteo, tutto bene?
Benissimo, grazie.
Ok, ora ti sento meglio. Ok.
Mi sentite?
Sì, c'era un problema di audio. Allora Matteo, okay. Noi sappiamo appunto che sei un volontario del CIAC e volevamo sapere cosa fai concretamente in questa associazione.
Sì, io sono un operatore di CIAC e mi occupo in particolar modo del SPRAR, che ho sentito che avete menzionato all'inizio della vostra trasmissione.
Esatto.
E in particolar modo io mi occupo dei percorsi sanitari delle persone, quindi un po' dell'orientamento ai servizi sanitari sul territorio italiano e tutto ciò che comporta.
Ok.
In generale il CIAC cosa fa, che ruolo ha nell'accoglienza dei rifugiati a Parma?
Allora, il CIAC è un'associazione, è una onlus che è attiva nel campo dell'accoglienza e nella tutela dei diritti dei richiedenti asilo e rifugiati, ma non solo, ma in generale degli stranieri, della cittadinanza straniera presente sul territorio di Parma da circa 20 anni. Mm-hmm. È l'ente gestore dello SPRAR innanzitutto del comune di Parma, e gestiamo un progetto SPRAR nel comune di Parma, uno nella provincia dove l'ente titolare è il comune di Fidenza, e poi anche un progetto per vulnerabili, per disagio mentale. Però non è solo questo, ma è anche un luogo di incontro e di ricerca e di sperimentazione, come testimonia appunto il progetto Rifugiati in Famiglia, che ho sentito, ne avete parlato poco fa. Uh-huh. E poi gestiamo i sportelli informativi su tutto il territorio della provincia.
Ma invece volevo chiederti, com'è, che esperienza è stare a stretto contatto con questi rifugiati, con queste persone che arrivano in Italia?
Ma è un'esperienza molto molto bella, è un lavoro da una parte, ma è anche un'esperienza di vita costante, è un incontro continuo, come ha anche raccontato poco fa Sandro, vi ho ascoltato. Accogliere un rifugiato in famiglia è uno dei modi, ma ce ne sono anche tanti altri, per aprirsi a una parte di mondo che solitamente non siamo abituati a vedere e che i giornali, le televisioni, le radio ci raccontano in maniera molto molto parziale. Incontrare le persone che arrivano nel nostro territorio è un modo per scambiare punti di vista e per vedere il mondo con occhi nuovi, con occhi diversi.
Ma infatti sui giornali, sul racconto che fanno i media dei migranti, volevo chiederti in particolare sulle malattie, sulla questione della sanità, cioè mm-hmm. il tema dai giornali è trattato bene, trattato male, puntano più sull'allarmismo, o la tua esperienza per esempio qual è? In questo.
È trattato in maniera un po' strumentale, purtroppo l'immigrazione in generale è un tema molto politico, è un tema caldamente elettorale e quindi in tutti i media viene trattato in maniera un po' ambigua, diciamo. Non direi che viene trattato in maniera falsa, ma con termini poco adeguati e con cifre, numeri poco adeguati.
Cioè, per esempio, è vero o no che portano malattie? Cioè, te lo chiedo non perché lo pensi.
Assolutamente. Che portino malattie non è assolutamente vero. Che siano persone che vengano da zone dove certe malattie sono endemiche non si può negare. Quindi, però ci sono i controlli, vengono fatti tutti i percorsi di screening e non mi sentirei assolutamente dire che sono persone che portano malattie, no, questo assolutamente no.
E tu stesso che lavoro fai, Matteo?
Io lavoro al CIAC, io sono un operatore.
Ah, proprio,
di CIAC.
Cioè pensavo che fosse un lavoro sì, sì. a parte, quindi è un lavoro a tempo pieno?
Sì.
Ah, ok. Sì, sì. E, per esempio, tu prima di iniziare, non so da quanto tempo collabori con questa associazione?
Con CIAC sono 2 anni ormai.
Ok, e prima di iniziare appunto questa collaborazione, avevi dei pregiudizi, diciamo dei timori riguardo appunto, cioè stare a stretto contatto con loro, sapendo tutto quello che appunto dicono giornali e non, pregiudizi eccetera, luoghi comuni?
No, diciamo di no, io ho avuto una formazione in questo campo e quindi è da tanto tempo che lavoro al CIAC, 2 anni, ma mi occupo di questo tema da molto più tempo, da fine tempi dall'inizio dell'università. e ho un po', come dicevo prima, l'incontro con queste persone, se c'erano dei pregiudizi, quei pochi che c'erano sono stati completamente distrutti in maniera molto positiva.
E loro stessi, per esempio, come si pongono nei vostri confronti?
Hanno pregiudizi loro nei nostri confronti, magari?
Noi abbiamo un ruolo un po' ambiguo, perché agli occhi di queste persone all'inizio non riusciamo bene a esprimere chi siamo, perché noi non siamo la polizia, però allo stesso tempo siamo persone che li vogliono aiutare senza volere nulla in cambio. È difficile da spiegarsi, costruire una relazione di fiducia non è una cosa semplice. Sono persone che, come raccontava prima Sandro, ho ascoltato che ha riportato in parte la storia di Mursal. Sono persone che arrivano da percorsi molto molto complicati, viaggi molto lunghi, con spesso episodi di violenza e di inganni anche fatti dai trafficanti, e quindi costruire un rapporto positivo e fiduciario tra operatore e le persone accolte non è una cosa semplice. È l'obiettivo del nostro lavoro, cercare di creare uno scambio quotidiano e cercare di costruire qualcosa insieme, perché solo noi e solo l'associazione, solo la società italiana non può risolvere la loro situazione del tutto. Provare a costruire insieme un percorso è la grande sfida.
Beh, certo. E come comunicate con loro? Cioè, arrivano, quindi non parlano benissimo italiano, o a volte non parlano assolutamente italiano. Quindi come riuscite a comunicare con loro?
E dipende, ogni situazione è a sé, però diciamo che all'inizio, appena una persona arriva, ci avvaliamo di mediatori linguistico-culturali, quando le persone non hanno possibilità di comunicare diversamente, anche se spesso una lingua veicolare si riesce a trovare, che può essere il francese, l'inglese o anche l'arabo. Ci sono dei miei colleghi che parlano fluentemente arabo e quindi si riesce comunque a comunicare in un qualche modo. Se questo non è possibile, ci avvaliamo di mediatori culturali e cerchiamo di insistere tantissimo sulla frequenza della scuola di lingua italiana all'inizio, in modo tale che dopo pochi mesi si riesca a instaurare un colloquio, una comunicazione.
Certo, volevamo poi chiederti, questi migranti più o meno come possiamo descriverli, nel senso, sono tendenzialmente ragazzi giovani, come si dice spesso, la loro religione, cultura prevalente, qual è, se ce n'è una prevalente, cosa ci puoi dire? Anche magari in contrasto con la visione tradizionale.
Sì, sì. No, diciamo che è cambiato molto negli ultimi anni la figura del richiedente asilo, si sta diventando sempre più ragazzi giovani, che è cosa che differisce da le persone che arrivavano qualche anno fa. Adesso sono molti molti ragazzi giovani, questo è vero, sono sempre le eccezioni, però la maggioranza stanno arrivando molti ragazzi di giovane età. E paesi di provenienza, anche qui dipende molto dal territorio. Sul territorio di Parma direi che abbiamo una maggioranza di presenze somale, e comunque del Corno d'Africa, quindi anche Eritrea, Etiopia, e dall'Afghanistan, dal Pakistan, da queste zone, non dimenticare il West Africa, quindi Nigeria, Costa d'Avorio, Mali, Gambia.
Ok, grazie Matteo, noi
quindi
ti ringraziamo tantissimo.
Per cultura e religione direi comunque prevalentemente musulmani.
Vabbè, ok.
Ma questo porta, non so, a problemi, io dico sempre quello che si sente in giro nel sentire comune. Per esempio, porta problemi con loro a relazionarsi con le operatrici donne o senza problemi?
No, assolutamente no. Questo è uno di quegli stereotipi che si possono facilmente smentire.
Perfetto, Matteo, ti salutiamo, grazie tantissimo per la tua disponibilità.
Grazie a voi. Grazie
ciao,
mille.
Buona serata.
Buona serata, ciao.
Ok, e adesso invece, Feli, tu che facevi nel 2012?
Io? Ah, non mi ricordo.
Let's go to the beach, each, let's go get a wave. They say what they gonna say. Have a drink, clink, found a Bud Light. Bad bitches like me, it's hard to come by. The Patron, let's go get it down. The sound, yes, I'm in the zone. Is it 2, 3, leave a good tip. I'ma blow all of my money and don't give two
shit. I'm on the floor. Like it's your last chance. If you want more, more, then here I am.
Post-it, le notizie universitarie più importanti della settimana. Giovedì 9 marzo si terrà la cerimonia di conferimento del titolo di professore ad onore in linguaggio del giornalismo a Luca Abete. L'evento si svolgerà con inizio alle ore 11 presso l'Aula Magna della sede centrale dell'Ateneo in via Università 12. Si ricordano le date di scadenza dei bandi di Ateneo per i progetti di mobilità internazionale per l'anno accademico 2017-2018. Il 5 marzo scade Erasmus Plus per la mobilità ai fini di studio, il 28 aprile Erasmus Plus per la mobilità ai fini di tirocinio, il 28 aprile 2018 Overworld 2017-2018, mobilità individuale presso uno degli Atenei non europei aventi un accordo di collaborazione culturale e scientifica con l'Università degli Studi di Parma. Il servizio Placement e rapporti con le imprese è organizzato per il giorno 9 marzo dalle ore 9.30 alle ore 17.30 presso il Centro Congressi Santa Elisabetta il seminario Consapevolezza e Motivazione come strumenti per raggiungere i propri obiettivi di carriera. Necessaria l'iscrizione sul sito unipr.it/jobeventi.
Oh, e torniamo in studio. Ma quanto mi è stata contestata quella canzone? Cioè, io non lo so, Feli.
Ma io non ho capito cosa facevi nel 2012.
La ballavo. Ascoltavi. Ma nel 2012, aspetta, era dopo la... No, era l'anno sabbatico.
Ma poi che canzone era che non è stata presentata prima?
È partita... Era Nicki Minaj, Starship. Starship.
Bravissima, vediamo che sei attenta.
Sì, sono attentissima.
E ci ricordiamo i nostri ascoltatori, che lo sapranno già perché loro sono attentissimi, il nostro numero WhatsApp.
334-7540-787.
Ma oggi non abbiamo messaggi?
Ne abbiamo due. Leggi il primo, Fra.
Allora, ci scrive Alessia e dice: grazie per aver raccontato questa storia. Credo si rivolga a te, Sandro. E una volta tanto si parla delle cose belle che le persone possono fare se aprono il cuore. E grazie a questa famiglia che ha aperto anche la propria casa.
Grazie di averci ascoltato.
E poi invece l'altro.
Invece questo abbiamo un messaggio un po' provocatorio che dice: Sandro, in tutta sincerità, se avessi avuto delle figlie anziché dei figli della stessa età, l'avresti accolto lo stesso o avresti avuto dei timori?
Nessun timore, sinceramente.
Quindi a prescindere, beh, appunto, come dicevamo prima anche con Matteo, tutti i pregiudizi.
Sì, che poi giustamente, ricordiamo, dimmi Sandro se sbaglio, comunque gente che ha vissuto esperienze molto più negative delle nostre, ma sono comunque persone come noi, non è che stia arrivando per forza l'ondata di mostri dal di là del mare, come sembra secondo alcuni.
Non c'è un'ondata, sicuramente c'è un discorso di accoglienza che non è semplice, non va nascosto, però... I numeri che hai detto anche voi all'inizio sono numeri assolutamente gestibili con un po' di attenzione. Il discorso del rispetto delle donne secondo me va un po' capito, nel senso che i musulmani hanno un grosso rispetto per le donne. Quindi anzi loro vedono i nostri uomini che vanno, scusate, prostitute e sono tutti occidentali e magari qualcuno va anche in chiesa. Quindi in realtà la questione è un po'... Poi è chiaro, c'è un discorso culturale complessivo di emancipazione, però lì il discorso sarebbe lungo, ma non c'è un problema di mancato rispetto, anzi...
C'è stato qualche episodio, beh, a parte divertente, in cui vi siete trovati?
Bella domanda. Adesso sul momento... Sì, ma ci sono vari episodi, nel senso che ci si incrocia magari al mattino, alla sera, così si ride, si scherza. Ecco, un episodio divertente, sì. Mio padre, che insomma è suoi annetti, ha 86 anni, anche se è molto, molto in gamba, ha dei suoi modi di dire suoi, come tante persone. E ci ha fatto sorridere perché Mursa delle volte, quando parla con noi, usa il linguaggio di mio padre con un sorrisetto, come dire, lo ha... Per cui mio padre, per esempio, per dire una cosa che non è tanto valida, dice che è modesta, no? Per lui vuol dire una cosa che insomma non è venuta tanto bene, come la canzone di prima, no? Allora qualche volta...
Mi hanno fatto la ola dalla regia.
E allora qualche volta lui viene su e dice, ma insomma questa cosa è modesta, si capisce benissimo come somalo non può aver imparato questa parola in Somalia, quindi così, questi sono piccoli divertimenti.
Tra l'altro, si può chiedere una cosa? Non ho capito. Mursa, la sua stanza è nell'appartamento di tuo padre.
Sì,
quindi.
Sì, fisicamente sì, è così. Anche se poi appunto è un po' da lui, un po' da noi. A volte parla con i miei figli.
Cioè fa alloggio da tuo padre e vitto da voi, insomma.
Beh no, mangia anche molto volentieri. Ecco, una cosa interessante è che all'inizio mangiava sempre con mio padre o con noi. E poi giustamente, volendo fare un po' la sua cucina, che è diversa dalla nostra... si è reso un po' più autonomo e quindi si prepara le cose un po' da solo, ma non perché non voglia stare in compagnia, perché giustamente ha i suoi gusti che sono un po' diversi dal nostro. Si è adatta benissimo, non ha mai fatto problemi, però giustamente preferisce mangiare un po' di più alla somala. E qualche volta abbiamo mangiato noi alla somala con lui.
È un piatto tipico oppure il suo cavallo di battaglia?
Ci hanno fatto questa specie di grande stufato di pezzi di carne con dentro manzo, agnello, uh-huh, e mescolato con del couscous o del riso, e ha tutta una procedura, viene prima bollito, poi cotto nel forno, insomma, era molto buono.
E anche a cucinare questo ragazzo?
Sì, abbastanza. In quel caso si è fatto aiutare da un suo amico che era particolarmente bravo e quindi si è fatto supportare, poi abbiamo mangiato insieme noi e lui e il suo amico che aveva fatto da mangiare insieme a lui, quindi è stato un bel momento.
Ok, vabbè.
Bon, quindi Cristian Mursale, se sei all'ascolto, se ascolterai il podcast, tutta qui per Matteo si vuole assaggiare questo stufato di carne.
Vieni in redazione e portalo per tutti.
Pentolone, assaggiamo volentieri.
D'accordo, cominciamo a recuperare un manzo da far fuori nei prossimi giorni.
Invece il suo piatto italiano preferito, ne ha uno di cui ha scoperto ci va particolarmente matto?
Ma una volta gli ho fatto un risotto alla milanese, che insomma è una cosa che faccio discretamente, e gli era molto piaciuto.
Beh.
Adesso però un po' di musica con Fra.
Ed Sheeran, Shape of You.
Questa la dedichiamo a Fiorella.
Ok.
A club isn't the best place to find the lovers, so the bar is where I go. Me and my friends sat at the table doing shots, tripping fast and then we talk slow. And come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop it, and the man on the jukebox, and then we start to dance. And now I'm singing like, girl, you know I want your love. Love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead. Come on now, follow my lead. Mm-hmm. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too, I'm in love with your body. And last night you were in my room, my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. Well, I'm in love with your body. First date, mm-hmm. You and me are thrifty, so go all you can eat. Fill up your bag and I fill up the plate. Mm-hmm. We talk for hours and hours about the sweet and the sour and how your family's doing okay. Mm-hmm. And leaving, getting a taxi, kissing the backseat, tell the driver make the radio play. And I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. My waist and put that body on me. I'm coming now, follow my lead. I'm coming now, follow my lead. Mm-hmm. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too, I'm in love with your body. Last night you were in my room, and now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. I'm in love with your body.
Shape of You.
Ed era Ed Sheeran con Shape of You. Sandro, prima di chiudere e di salutare i nostri ascoltatori, è arrivata un'altra domanda che dice: ma quando Mursa va a fare la spesa per cucinare, chi paga al supermercato? Ciao.
Allora, nel progetto di rifugiati in famiglia, la famiglia riceve una quota di rimborso spese di 300 euro al mese. Per coprire le spese di vitto alloggio della persona che è ospitata. E quindi diciamo la spesa nel senso generale viene pagata. Poi la persona ospitata ha un argent de poche di 2,50 euro al giorno, credo. E
non 35, ricordiamo.
No, non 35. Leggenda. 35 esatto, è il costo complessivo per tutti i vari servizi che vengono, ma non sono soldi che vanno in mano alla.
Soldi in mano sono 2,50 euro al giorno.
Sì, 2 euro, 2 euro e mezzo. Potete chiedere al Chuck, meglio. Per cui no. Poi lui a volte con i suoi un po' risparmi si compra delle sue cose che vuole comprarsi lui, naturalmente, come tutti. Insomma, magari gli piace prendere qualcosa di diverso. Quindi tutto molto normale, insomma.
Ok, quindi capito. Adesso abbiamo rotto tutti i pregiudizi. Beh, capito, Feli? Cioè, hai capito?
Sì,
sono contenta.
Se è inutile che fa furba, non ti perdoneremo per la canzone che hai scelto prima.
Cioè, che storia, mamma mia.
Adesso vai, salutiamo.
Sì, salutiamo.
Ma che stasera festeggiate il carnevale?
A letto. Nel senso che dormo.
Meglio specificarlo. Comunque, salutiamo tutti, diamo appuntamento per quando?
Martedì prossimo.
Sempre alle 19, sempre esatto. Su Radio Revolution. Ringraziamo Sandro per essersi prestato a questa puntata.
Grazie a voi.
E ciao a tutti.
Ciao.
Ciao, ciao, ciao. Ciao.
Qui Parma Ateneo. Settimanale online di approfondimento degli studenti dell'Università di Parma. Per ogni puntata, un ospite per aggiornarvi sulle ultime notizie in città.